Giovanni Conti, buongiorno, ben trovato, voi che sapete.
Buongiorno Claudio Farinone e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Benissimo, allora immagino che tu sia stato fino alle 4 sì, del mattino a vedere...
Assolutamente, devo ancora riprendermi dalla notte insonne alla ricerca di cose belle da vedere, da sentire, notizie belle. Devo dire che non è che... Sono stato contento di tutto,
però, colpito. Insomma, la riflessione come sempre è interessante. Quindi dalla notte degli Oscar noi passiamo alle note degli Oscar e lo facciamo con due fuori classe, cioè due compositori che sono tra di loro anche amici di vecchia data, che hanno lavorato e lavorano nel mondo del cinema e soprattutto sanno tutto di tutto per quanto riguarda la settima arte. Allora li presentiamo subito, due amici di Rete 2 da tanto tempo. Il primo è Alessandro Cerino, sassofonista, compositore, cinefilo direi inguaribile. Buongiorno Alessandro, ben trovato a Rete 2. Lo sapevo che ci avresti salutato in questo modo, è la tua firma.
È l'unica forma al di sopra di tutte le espressioni è la musica.
Questo è vero. Giovanni Venosta, lasciamo a te allora salutarci con un suono di qualsiasi tipo, insomma, per fare il paio con Alessandro.
Posso dire miau? No, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
Buongiorno a Giovanni Venosta e Alessandro Cerino. Quindi insomma, che dire, noi ci lasciamo guidare oggi da voi perché vogliamo, come dire, un riassunto per quanto possibile in meno di mezz'ora, il più possibile esaustivo appunto su cosa è successo quella notte, chiaramente riguardo la musica. Poi un piccolo commento sul film lo possiamo anche fare, ma soprattutto l'applicazione appunto della musica nel contesto cinematografico. Però voglio cominciare con una domanda generica, diciamo così, perché voi che siete addetti ai lavori ce lo potete dire: quanto è attendibile secondo voi il giudizio degli Oscar, no? Quindi, come dire, quanto di promozione commerciale, di spinta commerciale c'è dietro queste cose e quali sono invece i reali valori? Faccio un esempio pratico: Oppenheimer, che ha vinto tanti premi, insomma, se si andava a New York quando è uscito si vedevano tutte le strade piene completamente di cartelloni giganteschi di Oppenheimer, così come è stato per Barbie, eccetera. Quindi spinta promozionale mostruosa. E quanto corrisponde ai reali valori? Chi vuole cominciare? Alessandro Cerino, cominci tu?
Sì, allora bisogna tener conto di quelle che sono le politiche e gli scenari e anche la logica di Hollywood. Uh-huh. Per esempio, ci sono degli attori che comunque hanno fatto cassetta, per così dire, hanno fatto andare la gente al cinema, come Robert Downey Jr., uh-huh, che non ha dato una prestazione indimenticabile in Oppenheimer, sì, e però comunque ha vinto, perché è una specie di riconoscimento. Poi per quanto riguarda l'attendibilità, ovviamente non si può dire che quelli dell'Academy Awards non ne capiscono di cinema. Beh, però certo, comunque a volte ci sono delle cose che sono abbastanza evidenti. Tanto per dirne una, sono state cantate le 5 canzoni dei vari film. Quella più completa, che aveva a un certo punto una modulazione, poi aveva una parte orchestrale, poi aveva un cambio di tempo, era I Am Just Ken, mentre uh-huh, invece ha vinto un brano dove, vi assicuro, erano semplicemente 3 accordi, ma proprio veramente 3, si bemolle do re, si bemolle do re, che si ripetevano. Quindi là sicuramente non c'era un musicista in giuria, perché altrimenti comunque avrebbe valutato questo. E poi vanno considerate anche delle questioni sociali, per esempio siamo in tempo di guerra e quindi Oppenheimer, ma uh-huh, anche il documentario che ha vinto, che era sulla guerra, e anche il short movie sulla musica di John Lennon e di Yoko Ono, About the War, è finita la guerra, non ricordo perfettamente uh-huh, il titolo, sono diciamo delle scelte che riguardano anche quello che è lo scenario sociale. Quindi io direi di crederci al 66,7%. Tutto qui.
Mi piace questa percentuale.
Giovanni, io farei sentire adesso al pubblico di Rete 2 una prima traccia che ci porta nel cuore di un film che ha fatto molto discutere.
Thank you.
giusto un assaggio, perché vogliamo sentire i commenti dei nostri ospiti. Stiamo parlando della Zona di Interesse, che è un film che ha fatto molto parlare di sé e anche diviso le opinioni. E se non sbaglio, i nostri ospiti, Giovanni, Alessandro Cerino e Giovanni Venosta, la pensano diversamente. Giovanni, tu come la pensi, Giovanni Venosta?
Beh, insomma, la cosa più importante è dire che questo film, che è di Jonathan Glazer, che adesso è accostato tra l'altro a uno dei grandissimi nomi della storia del cinema, cioè Stanley Kubrick, è un regista di grande rigore formale e di inventiva, oltretutto. È uno che sperimenta, viene anche dal videoclip, ha filmato molte opere dei Massive Attack, dei Videohead e così via, quindi opere di, diciamo, di videoarte pura, e si può permettere in un cinema mainstream di organizzare opere tra l'altro molto diverse. Si pensa che il film precedente è Under the Skin, un film di fantascienza girato con Scarlett Johansson nella Scozia, e adesso si dedica a un film sull'Olocausto, negando la visione dello stesso, ma facendolo udire, e questa è la cosa sensazionale, se vogliamo. Certo. Neghi la visione dell'orrore, ma la evochi attraverso il suono. Il suono, infatti, prende l'Oscar. Per gli ascoltatori, il suono vuol dire la costruzione del sound design misto alla presa diretta e tutto ciò, cioè quello che proprio riguarda il suono. Non lo prende la colonna sonora di Mika Levy, già oscarizzata in passato, e anche perché la musica obiettivamente è molto poca, è molto ridotta, invece questo suono, che è il suono del forno crematorio che brucia incessantemente, è presente per quasi tutta la durata incombente nel film. Direi che questa è la cosa interessante.
Certamente. Alessandro Cerino, il tuo punto di vista?
Io, a parte il fatto che quello che dice Giovanni per me è verbo, perché ha una tale competenza, una tale passione per il cinema, io dico semplicemente che sono d'accordo su tutto quello che dice lui, però secondo me, rispetto, lui ha citato Kubrick, il mio film preferito in assoluto, che ho visto 20 volte al cinema e poi per la 21esima volta quando è uscito in 70 mm, il 2001 Odissea nello spazio, che vive di immagini, di fissità, e amo Bergman, però secondo me forse la stessa cosa e le stesse cose che lui ha rilevato potevano essere descritte con un minimo di godibilità in più, perché sennò la gente poi va al cinema e dice: una volta tanto che sono andato, sì, bella l'operazione, interessante questa cosa, giusta la denuncia, però comunque non ho avuto tanta godibilità. Io solo questo dico, per il resto sono d'accordo con Giovanni.
Certo, una piccola curiosità tecnica, visto che ha parlato di 70 mm, io per esempio sono andato a vedere Oppenheimer in 70 mm nel cinema di Melzo, che è uno dei pochi, no, che trasmette con questa tecnologia. Che cosa offre al compositore di colonne sonore questa opportunità? C'è una relazione, Giovanni Venosta?
Assolutamente no, nel senso che al limite, in teoria, la striscia potrebbe essere, la striscia che riguarda il suono potrebbe essere, no, all'interno della pellicola, la porzione potrebbe essere più grande, ma non ne ho la più pallida idea. Secondo me 35-70 il suono si sente uguale. La cosa importante che ha detto adesso Alessandro è fondamentale da dire, che il pezzo che noi abbiamo sentito, frammento, è su schermo nero, esattamente come Kubrick aveva previsto in sala tra il primo e il secondo tempo, quando, per far ritornare il pubblico nella atmosfera del film dopo l'intervallo, faceva vedere minuti di schermo nero con la micropolifonia di Ligeti, che era musica molto dissonante, molto aggressiva dal punto di vista anche così dell'umore. E qui c'è anche questo, diciamo, comparazione con questo film di Jonathan Glazer.
Sì, esatto.
Eh sì, Giovanni, abbiamo parlato molto, no, di questo film che è un grandissimo omaggio a uno dei geni della musica del Novecento.
Esattamente, sì, ne abbiamo parlato anche in Voi che sapete e anche in altre occasioni, d'altra parte era inevitabile. Si tratta di un film straordinario dedicato a un personaggio altrettanto straordinario. Ma mentre ascoltavo questo estratto, si tratta di musica di Mahler.
Stiamo parlando naturalmente di Maestro, di Bernstein, sì, no? Sì, certo. Dedicato a Bernstein.
Mi chiedevo, e vorrei chiederlo prima di tutto, a Alessandro Cerino, qui in questo film era inevitabile utilizzare della musica composta per altre occasioni, una pagina di Mahler che viene eseguita nel film appositamente per descrivere un passaggio della vita di Bernstein, e quindi utilizziamo della musica che non c'entra niente in qualche modo con la pellicola. L'esempio che abbiamo fatto prima, e Giovanni Venosta la descriveva bene, in relazione all'efficacia affiancandola delle immagini forti, delle immagini drammatiche come quella del forno crematorio. Resta un problema che magari è un problema solo per me e voi non lo avvertite, Alessandro, cioè quella del valutare il prodotto solo dal profilo musicale, senza metterlo in relazione al, come in questo caso, all'efficacia congiuntamente alle immagini. A volte ho come l'impressione che funziona messo in relazione alle immagini, ma se facciamo un'analisi dal profilo musicale non sempre ci troviamo di fronte a dei capolavori.
Guarda, sono contento di questa domanda, intanto mi riprendo perché, guarda, davvero ti giuro, anche soltanto ascoltare una piccola parte veramente mi commuove, perché ha una tale forza. Io ho ascoltato, proprio anche per prepararmi alla trasmissione, ieri le due versioni, una di Rattle e una di Shelley, che sono comunque delle brevi, ma quella di Bernstein è veramente incredibile, proprio certo. Ha una forza, no, che non si può paragonare a nient'altro. Lui fra il 60 e il 67 registrò tutto Mahler e fu una rivoluzione. Invece, per rispondere alla tua domanda, sì, l'operazione è bella perché comunque fa conoscere, innanzitutto omaggia un grande compositore che qui vediamo soprattutto come direttore, ma lui, ricordiamoci che ha composto West Side Story, e altre, Maria, peraltro c'è un video in cui c'è questa registrazione dove il famoso cantante, insomma, diciamo, non è molto contento, a un certo punto ti tira anche un'imprecazione. Comunque, volevo dire a proposito delle immagini, per esempio Bradley Cooper, sì, lui scimmiotta, ma non è che può essere un direttore, e questo dal punto di vista delle immagini disturba chi conosce la musica. Ecco perché di De Niro ce n'è soltanto uno, perché quello, quando ha fatto Tolo Scatenato, veramente per un anno si è preso a pugni con Jake LaMotta, e quando ha suonato Taxi Driver, io da sassofonista vi dico che quello diteggiava tutto, anche se poi la voce era di Goldie Hawn. E quindi praticamente, diciamo, questo per chi ha una conoscenza musicale, diciamo, un po' sì, esatto, per cui l'operazione è un'operazione sul personaggio e è un'occasione per riascoltare della musica che però si può ascoltare anche in un altro modo.
Beh, certo. Giovanni Menosta, tu hai notato altre incongruenze, altre assurdità che si vedono in questo film dal punto di vista proprio dell'insieme tra il gesto musicale e la musica stessa, insomma?
Beh, diciamo che appunto dal punto di vista della direzione Bernstein è sempre stato famoso per avere una sua calorosità, no? un'enfasi particolare nella direzione. Se uno va a confrontare, perché esiste in rete la registrazione proprio video di quello stesso concerto nell'abbazia inglese fatta da Bernstein, dal Bernstein reale, vedrete che le sue mosse sono molto evidenziate, ma non così esagerate come quelle di Bradley Cooper, che però, a onor del vero, bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare, si dirige lui il pezzo, cioè forse gli ascoltatori non hanno capito che quello che noi vediamo in quel film l'ha diretto Bradley Cooper, che si è preso non so quanti anni di lezioni di direzione d'orchestra, un altro pazzo scotennato, che poi appunto l'abbia diretta bene o male, questo forse sono anche, diciamo, dal punto di vista proprio materico musicale, questo saranno anche i grandi esperti di direzione a dirlo. dal punto di vista visivo sì, è un po' esagerato, è un po', è un po' pure troppo, diciamo, via.
Giovanni, è difficile interrompere queste note, però insomma, sì, noi dobbiamo farlo perché dobbiamo parlare di musica e di cinema.
Non possono sapermi, io ero qui con Claudio Farinone e dicevo lascia andare, è troppo bello.
Allora, è molto interessante il discorso dall'aderenza tra i gesti e le situazioni musicali con il film, cioè la credibilità di questi, no? E quindi non è solo il caso precedente, ma c'è anche il caso di un'altra pellicola, Alessandro Cerino, di cui sicuramente ci vuoi parlare.
Allora, innanzitutto questo è diventato ormai, diciamo, un must ed è tratto da Something Else, un disco del 1958 di Cannonball Adderley, dove Miles Davis, che abbiamo ascoltato qui sì, e che è alla fine di American Fiction, è soltanto un sideman, infatti l'arrangiamento è suo. E ti prego, fammi citare semplicemente una cosa che da ragazzo mi sconvolse. A un certo punto nell'assolo di Cannonball Adderley c'è una specie di dialogo con se stesso a 3 ottave di differenza. Lui suona questa frase. E questa cosa qui veramente mi fece impazzire, cercavo di scimmiottarla ad ogni volta che seguivo, che suonavo American, che suonavo Odum Leaves, ed è veramente una cosa incredibile. Consiglio veramente l'ascolto di questo disco, Something Else. La compositrice è Laura Karpman, sì, che aveva fatto alcune cose della Marvel, però ti prego in 30 secondi lasciami distruggere invece American Symphony, no, perché la gente non può credere queste cose qui. Allora ci sta sto John Baptist, un afroamericano con i colori, con i capelli però arancioni. Allora, a 49 minuti accenna un da che vorrebbe essere una specie di scat. Poi invece a 58 una sessione sperimentale dove improvvisamente cioè con tutti quanti si mettono a suonare free jazz e non si capisce perché. E poi l'apice si raggiunge a un'ora e 31 alla Carnegie Hall, mentre lui sta per cominciare un concerto dove ha anche un pad, improvvisamente se ne va alla corrente, cosa molto probabile, vero Giovanni, che se ne vada alla corrente alla
carne
molto probabile. E lui improvvisamente si mette a fare una cosa di una banana, prima ci pensa, dice come posso risolvere la situazione, si mette a fare questa cosa qui. Me la sono studiata e tutti quanti ovazione come se avesse fatto qualche cosa. La gente non può credere questo, non è vero, non è possibile. Poi a un certo punto si mette a dirigere gli archi e i fiati che sono da due parti differenti, con gesti, con delle scarpe da ginnastica e correndo da una parte all'altra. È una cosa impossibile, come è impossibile che si rompa la pelle in Whiplash quando un batterista, certo, esegue un trill, e come avevo sentito proprio Giovanni una volta che aveva screditato appunto la possibilità che Adrian Brody, dopo essere uscito dai campi concentramento nel pianista, lui suonasse un brano difficilissimo alla radio senza manco guardare la tastiera. Sono cose che la gente deve capire, non sono possibili. Io capisco l'infantizzazione del cinema ed è bello che ci sia, però comunque non si può far credere alla gente cose che non possono esistere. Tutto qui.
Alessandro, a consolazione, se si può dire così, tutti i giorni assistiamo a ovazioni da parte di un pubblico a canzonette e a musichette di pessima qualità, e noi addetti ai lavori dobbiamo combattere spesso anche all'interno della nostra struttura con persone che considerano dei capolavori, lasciatemelo dire, delle vere e proprie ciofeche.
Ciofeca mi piace come termine. Allora, dopo la distruzione di American Symphony, parliamo di un altro film molto interessante che ha fatto anche questo molto discutere. Io sono uscito, come dicono i giovani, frollato. Assaggio, perché vogliamo sentire i nostri ospiti. Allora, chiaramente sentita così questa musica non è significativa, ma nel contesto di un film talmente pazzo come quello di Lanthimos, ovvero Povere Creature, assume una dimensione completamente diversa. Anche questo è un film che ha fatto molto discutere, ho sentito molti totalmente innamorati di questo lavoro, altri invece sono usciti con una certa delusione dettata forse, che so, dall'eccessivo artificio. Però, insomma, non possiamo non parlare di questo film. Giovanni Venosta.
Allora, per me rasentiamo il capolavoro con Poor Things. Lanthimos ha dato il meglio di sé, tra l'altro citando, diciamo, un altro mio amico regista, è molto anni 70, citando alcuni maestri degli anni 70 come Ken Russell, come certo cinema di Terry Gilliam e anche di Peter Greenaway. La colonna sonora di Jerskin Fendrix, qui al suo primissimo film esordiente, diciamo, e che aveva al suo attivo solo un disco di synth pop, cioè di pop elettronico molto elaborato, ma che non aveva niente a che vedere con questa musica. La colonna sonora di questo film è molto particolare perché è incollata al personaggio femminile di Emma Stone, che poi tra l'altro vince anche l'Oscar come migliore attrice protagonista. E brevissimamente, siccome è la storia di una donna a cui viene impiantato un cervello di un bambino, lei piano piano deve ricrescere e ridiventare adulta, e questo primissimo pezzo che avete sentito, questa arpa scordata, che uno dice: ma cosa sta succedendo? Alla televisione, alla radio svizzera, c'è qualche cavo che non funziona? No, è solamente scordata perché lei si muove tutta goffa, lei sta cercando di camminare, sta germinando il suo pensiero, e quindi anche la musica sta per germinare. E poi piano piano si colora di alcune matrici un po' romantiche, entrano anche gli archi, eccetera, eccetera. Quindi la musica riflette esattamente il percorso di crescita, come raramente si vede veramente, come essere così incollata al personaggio. Questo io trovo sia una cosa fantastica.
Certamente, insomma, che è un aspetto veramente molto importante, naturalmente, non sto dicendo un'ovvietà, Alessandro Cerino, quindi come commenti questo aspetto e cosa ti è sembrato di questo Poor Things, Povere Creature?
Io l'ho amato, innanzitutto l'ho amato, poi bravo Giovanni, perché infatti ricorda gli stati di allucinazione di Ken Russell come Terry Gilliam di Brazil. È bravo, effettivamente è proprio questo. questo. E io ho amato questo film per la sua visionarietà. E poi anche, attenzione, ci sono tante immagini, tante riprese che sono girate col grandangolo, quindi non è deformata soltanto la musica, ma è deformata anche l'immagine.
Sì, un grandangolo estremo, no? Un fisheye, una cosa molto estrema e volutamente estrema in bianco e nero, no?
Esatto, che poi dopo comincia in bianco e nero, poi dopo va sul colore, quindi la musica è di quanto di più appropriato un compositore possa fare per dare, per mettere in musica quello che viene visivamente e dal punto di vista narrativo presentato. Quindi io sono perfettamente d'accordo con Giovanni, per me è un grande capolavoro.
Sì, purtroppo non possiamo parlare di un altro film di cui avremmo voluto discutere perché il tempo è tiranno, ma abbiamo ancora magari qualche secondo, Giovanni, per una conclusione. No? Alla fine siete contenti del risultato della notte degli Oscar in merito evidentemente alla musica? Giovanni Venosta?
Beh, riguardo Oppenheimer non esattamente, ma non tanto a livello della musica, perché Göransson, figuriamoci, scrive bene. E il problema qui, e l'ho visto anche con tanti altri miei compagni docenti, musicisti e così via, il problema con Nolan è la presenza della musica, è ridondante in una maniera assurda, cioè io non posso andare in bagno e avere la musica che sembra che stiano attaccando la Bastiglia, cioè a un certo punto stiamo calmi, anche perché così dai anche maggior risalto quando la musica serve veramente, se la musica è a cannone per 2 ore e mezza, dopo un po' l'orecchio dice ciao ciao a tutti, certo, e se ne va proprio l'attenzione, no, del sottolineamento musicale.
Sì, oltretutto in relazione anche a un'immagine continuamente, come dire, adrenalinica, per così dire, quindi continui cambi di immagine velocissimi, clip veloci, poi primissimi piani, eccetera eccetera. Che peccato, dobbiamo chiudere, quindi insomma lasciamo i nostri ospiti su queste parole, su questi commenti. Grazie per aver commentato con noi la notte degli Oscar e soprattutto le note degli Oscar, grazie ad Alessandro Cerino.
Grazie, e Giovanni, sono d'accordo con te su Göransson, che è anche un po' un esercizio di stile. Volevo solo ricordare che il colore viola in musical non è il rifacimento del film di Spielberg del 1985, ma si rifà a un musical che fu creato poi nel 2005, perché anche io all'inizio avevo detto ma forse non ha senso. A parte questo, comunque sì, c'è stata qualche giusta premiazione e qualche svista secondo me dell'Academy.
Grazie.
Saluto
Alessandro.
Tutti. Grazie.
Grazie anche a Giovanni Venosta, vi aspettiamo presto ancora ai microfoni di Rete 2.
Volentieri, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.